Colloc.
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 Colloc, colloc.
Colloc.
Colloc, colloc, colloc.
Colloc, 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 colloc.
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 Buonasera. Qui Colloqui in radio, puntata 1.
Dopo il coro polifonico di Colloqui in radio inizia la prima puntata di un'emissione che andrà in onda dalle 20 alle 21 tutti gli ultimi venerdì del mese.
Sembra quasi un scioglilingua, no? Puntata che andrà in onda tutti gli ultimi venerdì del mese.
Insomma, questo sarà, andremo in onda tutti gli ultimi venerdì del mese con Radio Colloq. Allora, cos'è Radio Colloq? Francesca, chiacchio, ce lo presenti?
Allora, Michela Sacchetto, Radio Colloq possiamo definirlo un distaccamento di Colloq, non radio. Cos'è Colloq non radio, che forse è il punto di partenza ottimale? Colloq non radio è un progetto d'arte contemporanea che per il momento si è basato su Bruxelles, perché infatti noi vi stiamo parlando da Bruxelles, dove entrambi viviamo, ed è nato attraverso una conversazione che è avvenuta tra me e te, Michela, circa un anno fa, in cui ci siamo un po' chieste come portare a Bruxelles degli artisti che abbiamo avuto modo di conoscere, e siamo un po' partite dall'idea, dal momento che noi stesse, quando dobbiamo viaggiare, viaggiamo con dei low cost, quindi con un bagaglio a mano, ci siamo dette, boh, forse potremmo pensare che il bagaglio a mano è un po' l'unità di misura di quello che può entrare in una mostra, o anche il contenitore nel quale poter mettere quegli oggetti elaborati per la mostra stando a Bruxelles.
Quindi Colloq è nato da questa idea di viaggio, anche dall'idea di associare ogni volta a questo viaggio due artisti. E infatti il nome stesso Colloq significa coabitazione e discussione, e questo in francese, ed è un nome che abbiamo scelto per denominare quello che è un progetto che prevede una coabitazione tra due artisti in uno spazio, una situazione dati, e una discussione tra di loro e tra di noi, quindi tra Francesca e me, e una discussione che con lo spazio all'interno del quale questa coabitazione avviene. Uno spazio che può prendere varie forme, che ha preso varie forme già in questo scorso anno, e che prenderà adesso come forma anche quello della radio.
Sicuramente è importante anche dire chi siamo, perché giustamente Michela ha detto che è una conversazione tra due artisti e tra noi due. Beh, è importante forse definirci, siamo entrambe curatrici, organizziamo mostre. Quindi ecco che questa conversazione che si crea è una conversazione che avviene tra due artisti che hanno pratiche totalmente differenti, quindi pensate a dei performer, a dei sound artist, a degli scultori, a dei pittori, insomma, un elenco vasto, e noi due che non abbiamo nessuna specializzazione particolare. E insomma, invitiamo chi ci incuriosisce o anche un po' per intuito.
Quello che ci ha incuriosito nell'idea di portare Colloqui in radio è il fatto che la radio in sé è uno spazio possibile in cui sperimentare una forma di discussione, una forma di dialogo tra due pratiche artistiche, e trasportare questo dialogo in uno spazio virtuale che può raggiungerne molti altri, può raggiungere voi adesso che siete in macchina, in cucina, insomma, che state facendo la vostra vita adesso tra le 20 e le 21 in Milano e in Brescia.
Questo può raggiungere anche i belgi, può anche uscire dai confini, per cui questo ci interessava particolarmente, e per essere anche un po' sinceri ci interessa anche l'idea che spesso si ha voglia di invitare un artista a lavorare, un artista che vive in un altro continente, e poi non sappiamo ancora se sarà il caso in caso di colloqui in radio, ma sicuramente il mezzo della radio ci permette anche di poter coinvolgere degli artisti che effettivamente magari non conosceremo mai di persona, perché anche ovviamente poi spesso, cioè quando si organizza la mostra, c'è sempre un piccolo problema che è il budget. Purtroppo Colloq è ancora senza budget, ma arriveremo presto, si spera, a trovare dei fondi, e quindi sicuramente mandare per WeTransfer o altri sistemi un audio elaborato per Colloq in radio ci permette un po' di allargare i confini, quindi sicuramente questa è anche una delle cose che ci ha
ci ha incuriosito della radio.
Perché noi abbiamo iniziato un po' a pensare ovviamente con Loc Radio, e ci sono degli artisti a cui abbiamo pensato che sono già un po' abituati a lavorare col suono, ma altri invece che non lavorano direttamente col suono, quindi è anche una sfida. Normalmente quando si lavora con un artista e gli si propone uno spazio, ci sono diversi criteri. A volte si ha il criterio di dargli uno spazio in cui l'artista è familiare e quindi in un certo senso può finalmente magari realizzare quello che è un progetto che già nel suo atelier, nel suo studio stava sviluppando. Quando invece ci si trova davanti a uno spazio che è totalmente differente da quello che uno si può immaginare, diventa una sfida, e in un certo senso anche lo spazio radio è una sperimentazione per noi, per gli ascoltatori, perché ovviamente ci saranno magari dei colloqui che portano alla risata, altri colloqui ma invece magari sono inopportuni per la situazione in cui si trova l'ascoltatore in quel momento, che vorrebbe rimanere sveglio e magari invece tende ad addormentarsi, cioè quello è legato però in fondo alla stessa esperienza che si ha visitando una mostra. E quindi sì, insomma, questo è il progetto e
quello che vi proporremo durante le prossime puntate saranno delle discussioni, la sperimentazione di una discussione tra due artisti che saranno associati sulla base di un interesse comune o di una possibile interazione tra i due approcci all'elemento sonoro, che è poi quello che verrà trasmesso in radio. E quindi i due artisti saranno invitati a discutere, discuteremo noi con loro, e quello che sarà il risultato di questa discussione e della loro sperimentazione sonora, vocale, verrà poi proposta all'interno della puntata di Coloc come
un'opera,
esatto.
E poi insomma dovete immaginarvi che una discussione non vuol dire una conversazione come stiamo facendo, ma per conversazione può anche voler dire una sovrapposizione di voci, può essere appunto un intervento musicale, può essere delle riflessioni, possono essere diverse cose, ed è proprio per questo che abbiamo pensato di approfittare di questa puntata per esemplificare un pochino quello che possono essere dei colloqui. E dovete comunque pensare che questi colloqui che vi presenteremo stasera, che potremmo chiamare i colloqui demo 1, 2 e 3, sono frutto di una nostra intuizione. Abbiamo coinvolto anche delle tracce audio, preso le tracce audio di artisti, ma questo non vuol dire che consideriamo questi colloqui che sentirete stasera delle opere. È importante anche perché sono proprio esemplificative.
Sì, io direi di provare a condividere questo primo idea di conversazione, che è una conversazione tra due modi di vivere uno spazio che è uno spazio che tutti conosciamo, che abbiamo attraversato, in cui ci siamo recati per viaggiare, per aspettare, che è la stazione. In questo caso associeremo quella che è un'opera di due artisti canadesi, che sono Janet Cardiff e George Burns-Miller, nell'audio di una videoguida che i due artisti hanno realizzato per la Documenta 2012, esposizione d'arte contemporanea che ha avuto luogo a Kassel in Germania l'anno scorso, creata per la stazione centrale di Kassel. E associeremo quindi a questo frammento dell'opera, questo estratto di poco più di un minuto,
una voce automatica, che è la voce automatica dell'omino che annuncia i treni, ed esattamente dalle 7:30 alle 7:50 Milano Centrale, stazione centrale, e sentirete, questa è un'associazione.
Questa prima idea di conversazione
in questo caso l'abbiamo accostati, ma potremmo sovrapporli, perché nel momento in cui la Cardiff sta pensando, è quasi un pensiero, e potrebbe esserci sopra di sottofondo gli annunci del treno, per cui
Sì, abbiamo scelto una forma che non è l'unica possibile, ce ne sarebbero altre, giustamente poi il...
Una forma esplicativa per mostrare cosa possa essere un colloquio radio, e poi insomma è frutto delle nostre due teste
e quindi non è un'opera,
però potrebbero essere due opere messe insieme, recuperate, accostate, come quando si crea una mostra.
Sì, una è una deambulazione che ci trasporta in quello che è un sentire e un appropriarsi della stazione in modo più intimo, che è quello proposto dalla copia artistica di Ferbers Miller, e l'altro è invece questa voce di sottofondo che a volte ascoltiamo per necessità, che spesso ascoltiamo per necessità, a volte invece lasciamo che sia una voce monotona, robotica, che si inceppa nel pronunciare i nomi delle città, alla quale facciamo caso e no.
Sai che Michele, a volte mi chiedo se la stessa voce di Milano la si trova in tutte le stazioni italiane. Chissà se le registrano tutte in una sede centrale, magari a Roma, a Stazione Termini, ci sono questi due omini, e Donnina, che sono stati
giustamente
rinchiusi.
Leggevo fa un saggio di Marco Aime che si chiama Sensi di Viaggio, e in una parte del libro si ricorda di quando era più giovane, negli anni 70, e che viaggiare in Italia in treno era anche un viaggio attraverso i dialetti, perché
certo.
Le voci automatiche non erano ancora voci create da un centro, ma c'erano tutti gli accenti, quindi tu arrivavi a Roma e sentivi che la persona che ti annunciava i treni aveva l'accento di Roma.
Geniale,
insomma, avevi tutta questo viaggio in Italia che passava attraverso un dialetto all'altro. Noi non ne abbiamo più memoria, non abbiamo questo.
Da Milano, insomma, per chi abita a Milano ovviamente ritroverà l'omino del treno alla stazione centrale, ma è anche divertente che tra questi annunci c'è anche un treno che va, se non vale, a Treviso, comunque passa da Brescia, quindi magari qualcuno di voi lo prende anche tutte le mattine, tra le altre cose.
Ci può stare, comunque direi che lanciamo questa prima registrazione.
Il treno Regio Express di Trenord, delle ore 7:30, proveniente da Mantova, è in arrivo al binario 19. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno Alta Velocità Frecciarossa 9609 di Trenitalia, delle ore 7:30, per Napoli Centrale, è in partenza dal binario 12. Ferma a Bologna Centrale, Roma Termini. I livelli Executive Premium sono in testa al treno. Per agevolare l'accesso al treno, invitiamo i viaggiatori a disporsi lungo il marciapiede in base alla posizione della carrozza relativa al livello di servizio acquistato. Su questo treno è attivo il servizio di ristorazione. Il treno Freccia Bianca delle ore 7:35 per Trieste Centrale è in partenza dal binario 13. Ferma a Brescia, Peschiera del Garda, Verona Porta Nuova, Vicenza, Padova, Venezia Mestre, San Donavi Piave Jesolo, Porto Gruaro Caorle, Latisana Lignano, Cervignano Aquileia Grado, Monfalcone. La prima classe è in coda al treno.
They boarded the trains on platform 13. Let's see if we can find it. Go to the right. Through the doors. Out onto the platform. This is platform 3. Stop. I like that strange bicycle rack over there. Looks like a sculpture. Go to the right. Onto the main platform. It's snowing. Let's stop and watch the trams right here. Trains have always frightened me in ways. They're so big and loud, like some prehistoric animal. That's me in the white coat down there. I remember lying in the hotel room that night, alone, watching a German black and white movie. I turned off the sound and just watched the actors. The images of trains and soldiers kept me company as I fell asleep. Go to the right. Straight down the platform all the way to the end. How do other people deal with memories they don't want? Do they just close the suitcase? Sometimes I imagine rolling.
Abbiamo ascoltato Janet Cardiff e George Boyd Miller e L'omino del treno. Per chi ha appena acceso la radio, questo è Colloqui in Radio, che è un progetto che coinvolge artisti invitati a sperimentare un dialogo e che andrà in onda ogni ultimo venerdì del mese. Qui Francesca Chiacchio e Michela Sacchetto.
Eccoci tornati a Radio Colloqui. Riprendiamo un attimo un livello di voce normale, ok, forse ci siamo.
Ma Michela non sei mai andata via da Radio Colloqui.
Sono sempre dentro Radio Colloqui, sei dentro Radio Colloqui da tipo una serie di giorni.
Di sere. Dopo il lavoro.
E anche noi tra le 20 e le 21. Allora, tra le 20 e le 21 siamo qui a Bruxelles per parlarvi di come nasce Colloqui. Abbiamo pensato di invitare ogni volta due artisti a condividere la loro permanenza a Bruxelles, la loro residenza, possiamo chiamarla, e anche il processo che porta alla messa in forma, alla forma stessa del loro dialogo. Dall'unione di questi due elementi, il condividere uno spazio e una situazione e il dialogo, è nato un po' quelli che sono i principi di Colloqui, che poi sono dei principi molto semplici e nella loro semplicità possono essere articolati in equazioni infinite.
Come vengono associati? Ma a volte per intuizione, a volte anche abbiamo un po' la pretesa di pensare che due artisti possano lavorare insieme. Per ora meno male è andata bene, effettivamente abbiamo creato delle due coppie che hanno funzionato, poi magari nel futuro scopriremo che in realtà la nostra associazione assolutamente non porterà a nessuna parte, anzi.
Ma giustamente questo è il lato di sperimentazione che interessa e pensiamo che sia una forma anche di parlare di un modo di vivere, che è quello della coabitazione e della condivisione di uno spazio, di una situazione data, che abbiamo tutti sperimentato, perché siamo stati tutti portati in un momento o in un altro a condividere lo spazio di vita, lo spazio di lavoro insieme ad altre persone.
E basandosi su quali elementi, poi tra l'altro mi ricordo quando cercavo casa, anche adesso, però forse un po' meno, mi ricordo a Roma all'epoca quando cercavo casa e ne ho viste veramente tante, mi ricordo che mi basavo anche sull'arredamento per capire la personalità, minimamente la persona con cui sei andata a vivere.
Sì, è un po' un modo, quando si deve condividere lo spazio, solo si deve condividere per un certo periodo di tempo, più o meno lungo.
Oltre al caffè,
devi condividere una serie di cose. E quindi l'idea è stata di mettere in gioco, insomma, questa forma per far sì che gli artisti potessero mettere in gioco anche quello che è il loro lavoro in discussione con altri artisti e anche con noi, in dialogo con noi e con una situazione specifica che ogni volta poi abbiamo cercato di creare o di trovare.
Beh, anche la città poi ovviamente, perché insomma avere modo di passare del tempo a Bruxelles, essere un po' inseriti in un contesto di vita che noi pian piano abbiamo creato qui, chiaramente poi anche questo può condizionare perlomeno la mostra, può condizionare il progetto. E, il primo colloquio è avvenuto marzo-aprile del 2013 all'interno di una galleria d'arte, Any Space Gallery, di ridottissime dimensioni, nella quale sono stati Manuel Scano e Antonio Guiotto, due artisti entrambi di Padova, o nati perlomeno a Padova, si sono relazionati per circa una settimana. Il risultato di questa mostra, si può dire, di questo progetto, di questa convivenza, è stato una mostra con una M maiuscola, nel senso che era un contesto di una galleria, c'erano degli oggetti, c'è stata un opening, quindi un'inaugurazione e una performance, e la mostra è durata circa un mese, nel quale le persone potevano visitarla, mentre gli artisti sono partiti di lì a pochi giorni dall'inaugurazione. Se
Sicuramente adesso possiamo anche un po' introdurvi il progetto, questa mostra, poi ovviamente lo diciamo per la prima volta oggi in radio, se volete avere delle informazioni aggiuntive potete consultare il nostro sito che è www.colloquioproject.org, dove avrete anche, potete vedere delle immagini, dei video, di modo che, visto che la radio si basa sulla voce e non sulle immagini, sarebbe anche interessante completarle con delle immagini.
Sì, insomma, delle immagini che mostreranno quello che è stato il lavoro di Manuel e Antonio alla Galleria in Space. E quello che è stato è appunto questo periodo di produzione, che è durato, appunto, come diceva Fra, una settimana, preceduto da Skype, discussioni a quattro, e durante le discussioni precedenti, quindi all'arrivo di Manuel e Antonio a Bruxelles, si erano messe un po' le basi di quelle che potevano essere dei punti di partenza per il loro colloquio. Un punto di partenza l'avevamo, insomma, lanciato io e Francesca sulla base dell'intuizione, dell'associazione tra il modo di lavorare di Antonio, tra i lavori di Antonio, i lavori le sculture di Antonio e i lavori, le installazioni di Manuel. E poi, a partire da questa associazione, da questo spunto iniziale, Manuel e Antonio sono poi arrivati a Bruxelles e lì si sono messi effettivamente in gioco. Che bello, sta passando un sacco di gente sotto la finestra, quindi sentirete le voci, alcune voci di Bruxelles entrare nella radio.
Perché in tutto questo la nostra trasmissione avviene all'interno del salotto di casa, con il microfono appiccicato a una sedia, per cui questo era solo una digressione.
Comunque, torniamo a Marse, torniamo al colloquio di Manuel e Antonio. Appunto, sono arrivati a Bruxelles, hanno potuto vedere lo spazio della galleria, che abbiamo detto già era uno spazio decisamente ridotto.
E mettersi le mani tra i capelli per le loro pratiche artistiche in uno spazio così ridotto.
Così ridotto, che è stato in realtà però anche un punto che, insomma, un aspetto che è andato a favore della sperimentazione, perché, insomma, entrambi avrebbero lavorato poi per una settimana per effettivamente creare i loro lavori all'interno della galleria. La galleria non aveva uno spazio altro in cui lavorare e uno spazio in cui esporre, quindi hanno lavorato in quello che era sarebbe stato lo spazio espositivo. Quindi lo spazio espositivo è diventato per una settimana una sorta, cioè è diventato praticamente il loro atelier, e lo spazio di InSpace è uno spazio con una vetrina che dà direttamente sulla strada, una vetrina a tutta altezza, che quindi fa sì che in qualsiasi momento la strada fosse dentro e la galleria fosse fuori.
Beh,
quindi
tanto che poi in realtà sono anche delle persone che hanno interagito, sono entrate perché hanno visto.
Anche sì, un processo in atto,
che detto, finalmente vediamo un processo, vediamo, cioè, del dinamismo, tutti i giorni passo e sono incuriosito dal vedere.
Sì, nuovi elementi, nuovi oggetti elementi che arrivano, cose che muovono, tra cui questa una parete mobile che la galleria ha al suo interno, una parete gigante rispetto allo spazio.
Costruita nella galleria, quindi
su misura e addirittura, anzi, fuori misura, perché con cui è troppo ingombrante. Una
condividere
sorta di,
e non so quanti dibattiti sono stati
sul dove mettiamo questa parete.
Perché effettivamente è un elemento talmente architettonico che se si mette, dobbiamo immaginarci di essere fuori dalla vetrina, quindi vediamo questo spazio rettangolare e vediamo che questa parete, se la mettiamo in verticale, quindi non in verticale, perdonatemi, perpendicolare, ovviamente diventa un elemento della mostra.
Sì, un elemento scultoreo
gigantesco, quindi, ma se la si mette a metà, in realtà divide perfettamente in due lo spazio, che già è ridotto, quindi due mini spazi.
Sì, e poi crea la distanza, questo veramente spazio mio, spazio tuo, che non è che può essere una delle forme in cui Colò può presentarsi, però insomma in quel caso poi si è...
Volevamo distruggerla questa parete.
Si è rivelato essere in realtà un andare contro insomma quella che era l'idea del colloquio tra di loro, quindi
poi, insomma,
la parete è stata spostata, è stata rivista, è stata oddio la distruggiamo, oddio. Cioè, dove la mettiamo? Finché alla fine comunque il collocare questa parete è stato anche un entrato quasi a far parte del processo di creazione della mostra.
Totalmente, forse era il punto di partenza, cioè dopo che la constatazione che lo spazio era veramente ridotto, la presenza della parete è diventato il punto quasi di partenza, tanto che appunto Manuel ha riprodotto la sua presenza in modo effimero, associando una serie di A4 e muovendoli come se fossero una marionetta, per cui in realtà è stato veramente un elemento, e Antonio Anascos ha creato i suoi supporti che vedrete nelle fotografie sul nostro sito, e che effettivamente cercano di supportare questa parete, come se senza questi supporti...
Di supportare e spingerla.
Via, quindi è veramente un punto... E poi molto divertente, appunto, la parete è stata alzata con un crick alla fine, quindi... No, è vero, è stato poi eliminato il crick, pensa che per una mia memoria c'era ancora il crick.
No, il crick è stato eliminato, c'era il piccolo eliminato. Supporto d'Antonio che collegava la parete al resto dello spazio.
Però insomma, la parete ha avuto anche questa, è stata anche alzata con un crick, quindi è veramente stato fatto di tutto su questa parete.
E quindi si è sperimentato quello che effettivamente erano le potenzialità di quello spazio in pochissimo tempo, in una settimana. E questo è anche uno degli aspetti interessanti di Colò, giustamente, il fatto di poter approcciare una situazione, un luogo con le sue caratteristiche e dover avere a che fare per forza con questo luogo, tentare di, in qualche modo di farlo proprio e di girarlo a favore di quello che può essere
che
quello che si vuole dire o comunicare, che poi infatti che è poi qualcosa di molto simile a quello che
esatto,
succede in molte altre situazioni non artistiche.
Tutti i giorni. Il prossimo colloquio demo o demo 2 che ascolteremo è un esempio di conversazione sovrapposta, ovvero simultanea, tra un artista americano, John Baldessari, e la traccia di un abbecedario multimediale per bambini. Partiamo da John Baldessari. È un artista che nasce nel 1931 negli Stati Uniti ed è considerato uno dei più grandi artisti concettuali. Da sempre la sua pratica si basa sull'associazione delle immagini al linguaggio e diverse sono le sperimentazioni che vedono Baldessari sfidare le immagini con il linguaggio, ovvero, per farla più semplice, direi che diverse sono le sperimentazioni per le quali Baldessari cerca di evocare delle immagini con delle parole o frasi o concetti. E spesso l'obiettivo è di eliminare l'immagine per non esserne distratti e per cogliere direttamente il significato, il cui linguaggio esplicita in modo astratto e con efficacia. L'audio che abbiamo utilizzato per questo colloquio 2 è un estratto di Teaching a Plant the Alphabet, ovvero insegnare l'alfabeto a una pianta, ed è un video in bianco e nero del 1972, che dura circa 18 minuti, e dove vediamo una pianta, o una piccola palmetta domestica, e una mano che sostiene una per una le 26 lettere dell'alfabeto inglese. Questa mano si sporge con il foglio riportante una lettera, e in modo insistente e ripetitivo cerca di insegnare alla pianta l'alfabeto, quindi in un certo senso possiamo dire che cerca di alfabetizzare un essere vivente privo di capacità dialettica. Questo video nacque in risposta all'opera di un altro grande artista europeo, Joseph Beuys, che nel 1965 nella Galleria Schmela di Düsseldorf, con la testa completamente ricoperta da miele e foglie d'oro, cerca di spiegare la pittura a una lepre morta. L'altro estratto audio, invece, proviene da un video dimostrativo di un abecedario multimediale per bambini preso da YouTube. Ed è interessante notare la diversità sonora tra i due. Gracchiante è il primo, possiamo dire, e digitale è il secondo. Inoltre incuriosisce pensare alla diversa velocità di approfondimento. di approfondimento e di apprendimento tra i due strati. Una è lenta e ossessiva, ovvero quella degli anni 70, e rapida e scandita quella di 40 anni dopo. Baldessari ripete ogni lettera per circa un minuto, trasformando la lettera in una nota musicale, mentre il corso multimediale ingloba esercizi, sillabe, verbi, anagrammi o declinazioni, lettere, azioni, parole, tutto alla velocità di un click. Per chi fosse interessato a vedere il video di cui vi ho parlato, potete andare su www.ubuweb.tv. E ora ascoltiamo il colloquio demo tra John Baldessari, insegnare l'alfabeto a una pianta, e un abbecedario multimediale. Buon ascolto.
Riordina le sillabe. Componi le parole trascinando le sillabe nella casella. Casa. Gli anagrammi. Fai clic sul nome giusto. Ape. Ciliegie. Funghi. Il verbo al posto giusto. Completa la frase. La pera e la mela sono frutti. Riordina le lettere. Metti in ordine alfabetico. Bene. 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 Complimenti. Aguzza l'ingegno. Completa la riga. Caccia all'infinito. Cerca il verbo e scrivi l'infinito. Mangiare.
Sì.
Lettera H.
Sì.
Hamburger.
Sì.
Lettera E.
Sì.
Elefante.
Sì.
G. H.
Sì. Sì.
Chi.
Sì.
Chiesa.
Sì. Sì.
Lettera A.
Sì.
Ape.
Sì. 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 Sì.
Atta. Andiamo a scoprire alcuni oggetti che usiamo per mangiare.
Di.
Tavolo.
Di.
Il da.
Di.
Sedia.
Di.
La sedia.
Di.
Pentola.
Di
piatto.
Di
il piatto.
Di
forchetta. La forchetta. Coltello. Il coltello. Cucchiaio. Bottiglia. La bottiglia. Bicchiere. Il bicchiere. Tazza. La tazza. Tovagliolo. Il tovagliolo.
Abbiamo ascoltato la conversazione tra John Baldessari e l'abecedario multimediale.
Eccoci, questo è Colloqui in Radio, progetto che coinvolge artisti invitati a sperimentare un dialogo che andrà in onda ogni ultimo venerdì del mese, come abbiamo già ricordato, ma lo ricordiamo per chi ci raggiunge ora. E, questa che è la prima puntata, vi abbiamo abbia già insomma parlato di quello che è Coloc, quello che sarà Coloc in radio, quello che è Coloc fuori dalla radio.
Che ricordiamo si può, ma anche in generale tutti i podcast verranno pubblicati sul nostro sito che è www.colocproject.org.
Ecco, e quindi nel sito potrete trovare anche quelle che sono le informazioni sul quello che è il secondo Coloc che è stato organizzato fuori dalla radio, Anna Hildebrand e l'artista islandese Saga Ásgeirsdóttir. Vi anticipo che il suo nome verrà pronunciato in molti modi diversi in questa puntata.
Nonostante l'abbiamo scritto proprio all'italiana con pronuncia.
Tipo il bigliettino.
Ma niente, non entra.
Comunque il colloquio tra Anna e Saga, che è un colloquio iniziato a maggio di quest'anno, e quando le due artiste sono state invitate a venire a Bruxelles ad assistere, a partecipare ad un workshop di funambulismo che era stato organizzato dalla scuola di circo di Bruxelles. Perché il workshop di funambulismo? Perché abbiamo immaginato di invitare Anna e Saga come osservatrici speciali del circo di Bruxelles, e poi il circo ha proposto come situazione specifica questo workshop di funambulismo che organizzano tutti gli anni e che è una settimana molto importante nella quale funambulisti, poi funamboli da tutto il mondo, oppure persone che non hanno mai praticato, che però sono incuriositi da questa arte, sono invitati a venire a Bruxelles durante una settimana e a lavorare con un maestro di funambolismo. Sì, e a mettersi in gioco con quello che è la camminata sul filo.
Sì, è anche divertente raccontare quando ci siamo approcciate la prima volta col circo, nel senso che il direttore del circo da subito ci ha detto: ah, perfetto, se vengono due artisti sarebbe perfetto dare a loro tutto il decoro sul tema dell'impressionismo di Monet, dell'Infé, per la fontana di Sainte-Catherine, dove verrà è stato fatto poi in realtà il saggio di fine workshop. Ed è stata anche lì molto simpatica l'idea di confrontarsi con una realtà, proponendo due artiste che lavorano, fanno decisamente tante cose, ma forse un po' una delle ultime cose che erano interessate era venire a Bruxelles a fare delle ninfe di carta per la scenografia di questo workshop. L'unica cosa che effettivamente era possibile fare, visto i tempi e tutto, era quello per il direttore, perlomeno per inserire loro due, era quello che loro osservassero e da un certo punto di vista documentassero, anche per avere un materiale aggiuntivo
documentazione.
E loro l'hanno fatto, però in due modi diversi tra di loro. Anna ha fotografato e fatto dei video con un piano americano, quindi in un certo senso delle persone mentre marciavano, mentre facevano funambulismo, quindi camminavano sul filo, in un certo senso quasi isolando l'immagine dal contesto, per cui se non sappiamo che dove il contesto, dove è stato girato il video, se non abbiamo altre informazioni, effettivamente sembrano hanno questa rigidità, questa un po' i primi passi verso
sì, questo sguardo fisso verso un punto non ben definibile, e quindi hanno uno sguardo un po' perso e si vede che hanno questo avanzare incerto e sembra che stiano rimparando a camminare, il che era molto molto bello vedere questo sentire il loro movimento e vedere la loro espressione in quel modo, appunto quasi decontestualizzato. Saga ha lavorato sempre sulla forma della registrazione, però della registrazione sonora, con dei microfoni a contatto che poneva direttamente a contatto con il cavo, e quello che ha registrato sono questi suoni dei passi uno dietro l'altro sul filo. Allora, da quella che è stata quindi la loro prima esperienza di dialogo, l'inizio del loro colloquio, Sagan hanno poi creato un percorso proprio di ricerca sull'osservazione, perché si sono trovate insomma in questa comune passione per l'osservazione di ciò che succede all'interno di certi luoghi, di certi spazi urbani. E si sono date, quindi c'è stato un secondo appuntamento nel quale entrambe si sono ritrovate nuovamente a Bruxelles.
Ma svincolate da un contesto, da uno spazio dato da noi, ma uno spazio di laboratorio, possiamo dire che hanno...
Sì, hanno creato una sorta di laboratorio.
Sì, si sono trovate a passare una settimana scrivendosi delle istruzioni per la giornata, quasi una sorta di istruzioni di giochi, di esperienze, di sperimentazioni. Hanno seguito delle persone, hanno registrato delle impressioni e forse possiamo anche dire che tutto questo è nato anche perché, o perlomeno è stato anche suggerito dal fatto che Anna effettivamente ha perso moltissimo del materiale che ha girato al circo, quindi chissà che poi anche quello è stato uno stimolo per andare al di là del materiale.
Sì, no, al di là del chissà lo è stato sicuramente, nel senso che c'è stato il momento in cui lei, perdendo i dati, perdendo quelli che erano i dati di registrazione del workshop, quello ha contribuito a far sì che loro effettivamente si svincolassero da quella che era la situazione iniziale e prendessero invece appoggio su quella che era stata la loro pratica effettiva di osservazione all'interno del workshop di funambulismo. Quindi ho detto, perché invece di elaborare portare avanti il discorso sul funambulismo, noi non portiamo avanti il discorso su quello che abbiamo fatto e lo trasportiamo altrove?
Sì, e poi sicuramente questa fase qua, sì, sicuramente appunto è stata motivata anche dalla perdita del materiale, però secondo me è stato anche un momento alla fine del workshop, anche perché il funambulismo è stato un workshop che si è ripetuto un po', cioè non c'era una grande varietà anche di inquadrature, di immagini, insomma era tutti i giorni, c'era una scheda, un programma giornaliero molto scandito, e l'ultimo giorno hanno cominciato a intervistare le persone, a chiedere, avere dei propri pareri, cioè chiedere un po' quello che sta l'esperienza per loro, cosa hanno portato a livello anche umano, di vita, personale, emotivo. E quindi secondo me anche da questo approccio alla persona che in un certo senso poi si sono anche un po' svincolate.
Però, sì, io penso più che altro che sia stato anche il fatto che giustamente forse questa immersione forzata in una situazione in cui tu diventi occhio e quello che tenti di captare è quello che è anche il senso dello sguardo dell'altro, le ha portate poi a focalizzarsi su degli esercizi, un po' come è stato anche questo esercizio del funambulismo. Sono diventati degli esercizi che si sono date come anche loro come step dal cui partire per indagare cosa significa osservare e come può essere declinata in molti modi l'osservazione, come può essere registrata l'osservazione, dato che molti di questi esercizi di osservazione, anzi tutti gli esercizi di osservazione che hanno fatto, sono stati registrati attraverso registratori e microfoni, quindi sono diventati audio. È nata anche la proposta per quello che sarà il primo colloquio effettivo, che quindi andrà in onda tra un mese, l'ultimo venerdì di novembre, e che sarà appunto il colloquio tra Anna Hildebrand e Saga Ausgedottir. Ascoltiamo quindi l'ultima conversazione che abbiamo voluto presentarvi in questa prima puntata di Colloqui in Radio, e si tratta della conversazione tra due poesie di Wisława Szymborska dal titolo Museo e Pi Greco, interpretate da Silvia Cancetta, e un estratto dello spettacolo L'equazione di Giorgio Gaber. Wisława Szymborska, poetessa di origine polacche, nata nel 1923, premio Nobel poi nella letteratura nel 1996, la cui poesia con ironia e leggerezza ha saputo osservare, interpretare, leggere gli aspetti, gli oggetti, le consuetudini del vivere quotidiano, talvolta anche banali, e le relazioni che le persone instaurano nella vita di tutti i giorni con il reale. e in particolare nelle poesie scelte per questa conversazione, Museo e Pigreco, entrambe contenute nella raccolta Vista con granello di sabbia, la Zimborska parte da un'osservazione complice al contempo distante di come le persone attraverso istituzioni, concetti astratti come appunto la formula matematica del pi greco, si relazionano con il senso del tempo, dell'invecchiamento, del perdurare, della presunta eternità col quale l'essere umano si proietta, almeno tenta di proiettarsi al di là della propria vita. In Museo, in particolare, la Zimborska legge in chiave ironica la volontà di conservare attraverso gli oggetti quella che è la memoria e quelli che sono gli affetti, la storia, e di proiettarla al di là della storia e della vita dell'individuo e delle società che li hanno prodotti. Legge quindi, tentando di prendere le distanze dalla consuetudine dell'istituzione museale, ciò che uno spettatore potrebbe vedere addentrandosi in un museo in cui con estrema serietà sono stati collezionati, conservati, archiviati questi oggetti. In pi greco, invece, la Zimborska, sempre con giusta distanza, ci parla di questa figura matematica astratta del pi greco che si prolunga oltre pronunciabile, non senza un'arroganza di fondo, ovvero quella di rappresentare un'eternità temporale e spaziale che in quanto uomini non ci è dato di esperire e che quindi possiamo solo proiettare, immaginare e usare in forma rigorosamente semplificata nelle nostre equazioni. Equazioni alle quali fa riferimento anche Giorgio Gaber nello spettacolo L'Equazione, che è uno spettacolo della metà degli anni 90, parte di E pensare che c'era il pensiero. E Gaber è nato a Milano nel 1939, un cantautore, regista teatrale, attore che tutti conosciamo, che per più di 40 anni con sarcasmo e precisione ha interpretato la società italiana, le magagne e i drammi vissuti dagli Taglietta tra gli anni 60 e più o meno la fine degli anni 90, la sua politica, gli intrallazzi. E anche Gaber, come la Zimborska, fa appello alla matematica e lo fa per leggere il bisogno umano di rappresentare attraverso equazioni, semplificazioni, anche le sottrazioni, addizioni, errori da risolvere togliendo un più o un meno, quella che è la complessità delle relazioni interpersonali. La coppia, dice Gaber, questo x uguale 2, la formula della felicità, la struttura, l'operazione che l'uomo ha creato nei secoli per far centrare dentro l'amore, la paura della solitudine, il bisogno di sopravvivere. Ecco, quindi questo usare formule astratte per rappresentarci il reale. Quindi, perché questo ultimo colloquio demo? Perché si è parlato nella puntata di quanto colloqui in radio e anche colloqui fuori dalla radio partano un po' dai principi della conversazione dello spazio preesistente. Adesso, colloqui ha anche a vedere con il processo, quindi con il tempo, con la durata, con la conservazione del tempo, con la sua collezione e con anche il suo spostamento in avanti o indietro. E al contempo ha anche a che vedere con la struttura, questo x uguale 2, all'interno del quale Colloque tenta di far germinare una possibile sperimentazione artistica. Ecco, questa è la spiegazione più razionale del perché di questo ultimo Colloque demo. Poi c'è l'altro perché, che è il semplice piacere di ascoltare con voi questa possibile conversazione tra Gaber e la Zimborska, che di cose da raccontare sul tempo e sulle relazioni umane ne avevano. Quindi, buon ascolto.
Pi greco. È degno di ammirazione il pi greco, 3,141. Anche tutte le sue cifre successive sono iniziali, 5, 9, 2, poiché non finisce mai. Non si lascia abbracciare 6, 5, 3, 5, dallo sguardo, 8, 9, dal calcolo, 7, 9, dall'immaginazione, e nemmeno 3, 2, 3, 8, dallo scherzo, ossia dal paragone, 4, 6, con qualsiasi cosa, 2, 6, 4, 3, al mondo. Il serpente più lungo della terra dopo vari metri si interrompe. Lo stesso, anche se un po' dopo, fanno i serpenti delle fiabe. Il corteo di cifre che compongono il pi greco non si ferma sul bordo del foglio, è capace di srotolarsi sul tavolo, nell'aria, attraverso il muro, la foglia, il nido, le nuvole, dritto fino al cielo, per quanto è gonfio e smisurato il cielo. Quanto è corta la treccia della cometa, proprio un codino, come tenue il raggio della stella che si curva ogni spazio. E invece qui 2, 3, 15, 319, il mio numero di telefono, il tuo numero di collo, l'anno 1973, sesto piano, il numero degli inquilini 65 centesimi, la misura dei fianchi, due dita, sciarada e cifra, in cui vola e canta usignolo mio, oppure si prega di mantenere la calma e anche la terra e il cielo passeranno, ma non il pi greco, oh no, niente da fare, esso sta lì con il suo 5, ancora passabile, un 8, niente male, un 7, non ultimo, incitando l'oziosa eternità a durare.
Deve essere un po' come quando a scuola facevamo le equazioni algebriche.
Cioè, tu fai uno sbaglietto, una svista, un più o meno, chi lo sa.
E che poi te lo porti dietro. E nella riga sotto cominci già a vedere degli strani numeri. E dici, vabbè, tanto poi si semplifica. E poi i numeri sempre più brutti, più grossi, sgraziati anche, addirittura enormi, incontenibili, schifosi. E alla fine x uguale a 472.827.324 fratto radice quadrata di 87.225.035 più c. E ora prova un po' a semplificare. Non c'è niente da fare. La matematica deve avere una sua estetica. X uguale a 2. Bello. La semplicità. Forse per fare bene un'equazione è sufficiente avere delle buone basi. Ma per fare una storia d'amore vera e duratura è necessario essere capaci di scrostare quella vernice indelebile con cui abbiamo dipinto i nostri sentimenti.
Museo. Ci sono i piatti, ma non appetito. Fedi, ma non scambievole amore, da almeno 300 anni. C'è il ventaglio. E i rossori? C'è la spada. Dov'è l'ira? E il liuto? Non un suono all'imbrunire. In mancanza di eternità hanno ammassato 10.000 cose vecchie. Un custode ammuffito dorme beato con i baffi chini sulla vetrina. Metalli, creta, una piuma d'uccello trionfano in silenzio nel tempo. Ride solo la spilla di un'egiziana ridarella. La corona è durata più della testa. La mano ha perso contro il guanto. La scarpa destra ha sconfitto il piede. Quanto a me, credete, sono viva. La gara col vestito non si arresta. E lui quanta tenacia mi dimostra. Vorrebbe viver più della mia vita.
Per la prima puntata di Colloquio a Radio abbiamo ascoltato le conversazioni tra Janet Cardiff e George Bourne Miller e l'omino degli annunci del treno, John Baldessari e l'abecedario multimediale, le poesie Pi Greco e Museo di Wisława Szymborska, interpretate da Silvia Cancedda, e un estratto dell'Equazione di Giorgio Gaber.
Vi diamo appuntamento allora venerdì 29 novembre, quando ascolteremo la conversazione tra Saga Slodottir e Anna Hildebrand, sempre tra le 20 e le 21, su Radio Onda d'Urto.
Colloquio a Radio è stato realizzato in conversazione tra Francesca Chiacchio e Michela Sacchetto per Radio Onda d'Urto.
E ma allora giriamo la sedia.
I feel lovely to live in a bachelor's pad. I feel lucky, but it's not my choice to feel bad. It's not weary, no matter how sad that I roll. 'Cause here by your side, I'm so pious and kind. Oh, I love your stadium so. I'd been nervous. I love you too much, my dear. It's not murder. But thank you for waiting 5 years. What's so impressive is there is no doubt in my mind. They'll just say I get by with your way. Oh, it's such a beautiful crime. Love you till I'm 99. Had to be effective. I had to be the schmuck who tries to be smart. I had to be obsessive in my compulsion, in the effort of playing my part. So don't relax me, Mr. Gatsby, and leave thy bachelors home. 'Cause here by your side I'm so pious and kind. Oh, I love your stadium so.
Ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, rien que de la musique. Ne sera rien, rien que des mots, des mots, des mots, comme à la radio. Ça ne dérangera pas, ça n'empêchera pas de jouer aux cartes, ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute, ça n'empêchera pas de parler d'argent. Ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, juste pour faire du bruit. Le silence est atroce. Quelque chose est atroce aussi. Entre les deux, c'est la radio. Tout juste un peu de bruit pour combler le silence. Tout juste un peu de bruit et rien de plus. Tout juste un peu de bruit, n'ayez pas peur, ce sera tout à fait sur les routes. À cette minute, un médecin alcoolique jurera au-dessus du corps d'une jeune fille et il dira : elle ne va pas me claquer entre les doigts, la garce. À cette minute, cinq vieilles dans un jardin public entameront la question de savoir s'il est moins 20 ou moins 5. À cette minute, des milliers et des milliers de gens penseront que la vie est horrible et ils pleureront. À cette minute, deux policiers entreront dans une ambulance et ils jetteront dans la rivière un jeune homme blessé à la tête. À cette minute, une vieille dame ivre-morte gémira seule au dernier étage sous son lit et ne pourra plus bouger. À cette minute, un Espagnol sera bien content d'avoir trouvé du travail. Il fait froid Traduisez.